20 verticale.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta, benvenuti a 20 verticale, appuntamento del lunedì sera, una trasmissione un po' speciale questa sera che ruoterà attorno a un punto di domanda dietro a una parola: rivoluzione o rivoluzionario. O, come dice anche un po' più irriverente lo spot per questa trasmissione, il papocchio. Perché oggi, proprio oggi, sono i 10 anni di pontificato di Papa Bergoglio, l'uomo che sta rivoluzionando la Chiesa, dicono in molti, l'uomo addirittura che sta rivoluzionando il pensiero mondiale, dicono alcuni. Il punto di domanda lo mettiamo noi. In tutti questi anni Bergoglio spesso si è ritrovato a essere la voce unica tra i leader mondiali su vari temi: il no alla guerra, le migrazioni, l'accoglienza come punto centrale, l'ambiente, che lui chiama il creato. E nella Chiesa quello che cambiava tutto, basta all'affarismo, la Chiesa dei poveri. Fuori dalla Chiesa in molti ci si riconoscono, nella Chiesa più di uno lo vedono male, parecchio male. Allora, attorno a questo punto di domanda proveremo questa sera a muoverci, a raccogliere e mettere a confronto un po' di opinioni di diversa provenienza. Partendo proprio da 10 anni fa.
Fratelli e sorelle, buonasera.
10 anni fa, proprio a quest'ora, questo avveniva. Bergoglio, il suo primo saluto, appena eletto Papa, in piazza San Pietro, di fronte a tutto il mondo.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Questo era 10 anni fa, quel primo saluto. Torniamo allora per un attimo là. Quella sera della elezione di Bergoglio, pochi lo conoscevano. Primo gesuita a diventare papa, primo proveniente dall'America Latina, dall'Argentina. E noi eravamo andati allora, come adesso, dal nostro collaboratore Alfredo Somoza, chiedendogli: beh, tu lo conosci perché l'avevi conosciuto come responsabile dei gesuiti in Argentina e cardinale in Argentina, e ci avevi detto, innanzitutto buonasera Alfredo Somoza, ci avevi detto: guardate, riserverà sorprese questo papa. Quelle sorprese sono tutte quelle che hai visto davanti ai tuoi occhi in questi 10 anni?
Direi di sì, anche qualche sorpresa che non mi aspettavo. Mi aspettavo quello che è successo, c'è un ritorno al protagonismo politico del Vaticano sui grandi temi internazionali, soprattutto quelli della pace, la mediazione tra Stati Uniti e Cuba, la mediazione per il processo di pace in Colombia, il tentativo di mediazione purtroppo non riuscito tra Ucraina e la Russia, quindi ecco un ritorno, diciamo, di un protagonismo politico che era sfumato dai tempi di Wojtyla sicuramente. Poi c'era anche l'altra parte che si poteva aspettare, perché lui ha riproposto i suoi temi, cioè i temi che ha seguito sempre, i temi del sociale, i temi del lavoro che stanno tanto a cuore, è dedicato anche un'enciclica a questo tema, Fratelli Tutti, ma anche il tema della terra, dell'agricoltura, delle minoranze, dei popoli indigeni. Quello che per me è stata una sorpresa, ad esempio, invece, è stata la grandissima novità, la prima enciclica nella storia della Chiesa sul tema dell'ambiente, la Laudato Si, perché la generazione di Bergoglio non è una generazione che abbia avuto il tema ambientale tra i temi, diciamo, portanti dal punto di vista culturale e politico. Quello è stata una sorpresa per tutti, una sorpresa anche molto interessante, perché poi lui in questa enciclica ha riportato il linguaggio dei movimenti che in tutto il mondo si battono su questi temi qua. Poi il Papa riformista, anche questo me lo aspettavo, che ha cambiato la natura dello IOR, la Banca Vaticana, che non è più una banca offshore, quindi che, diciamo, risponde a tutte le regole di trasparenza e sicurezza come le banche normali. E poi quello che resterà fondamentalmente da Papa Francesco, che è la riforma della Curia Romana del 2022, ha profondamente cambiato la struttura di governo della Chiesa Cattolica a livello mondiale, introducendo con forza questo dicastero per l'evangelizzazione che in qualche modo va a superare la Congregazione per la Dottrina della Fede, che era stata invece messa al centro da Papa Ratzinger. Quindi diciamo che si completa questo panorama che io mi aspettavo sulle nomine dei vescovi. Abbiamo visto tantissimi preti di strada, preti che si occupavano di temi della legalità, di arrivare alla soglia vescovile, e nelle nomine dei cardinali che decideranno chi sarà il futuro Papa c'è stata una grande ridistribuzione geografica, con un peso molto più importante per l'Africa e per l'Asia, e diciamo che l'Opus Dei e CL, che erano stati favoriti nelle nomine dei papi precedenti, sono rimasti sostanzialmente al palo. Quindi si conferma che un papa di svolta, e lui ha introdotto uno stile, cioè la Chiesa è tornata ad essere vicina a tutta una serie di tematiche popolare o di base, ma anche con la sua personalità, la sua critica al consumismo, le sue scarpe diciamo consunte, e l'austerità nel modo di vita, questo tipicamente gesuitico, ha imposto un nuovo look del Vaticano che difficilmente potrà essere cambiato. Ecco, il prossimo Papa, sia chi sia, non potrà tornare indietro su queste scelte fatte in questi anni.
C'è qualcosa che non è successo e che invece ti aspettavi succedesse con Bergoglio?
Sì, credo quello che è stato il motivo principale per il quale è stato scelto un Papa latinoamericano, certo, un Papa latinoamericano, ma diciamo con calma, perché poi va sempre ricordato che Bergoglio è figlio sia di padre che di madre italiani emigrati, quindi lui in realtà è un papa italiano ius sanguinis, argentino ius soli, è il primo papa migrante della storia. E quello è il motivo fondamentale per il quale si fece la scelta di aprire l'America Latina, che da qualche anno è il continente dove vivono la maggior parte dei cattolici. È stato quello di in qualche modo offrire un volto amico, un volto più vicino, per in qualche modo tentare di fermare la perdita di fedeli in questo continente, e non solo, perché anche in Africa si sta verificando questo processo, verso tutte le religioni evangeliche, pentecostali, eccetera. Ecco, su questo invece, dopo il primo entusiasmo per il nuovo Papa, e si è visto anche nelle visite che ha fatto in America Latina con la risposta oceaniche, e andando a vedere, la Chiesa non ha recuperato quegli spazi che ha perso, è un corpo che da molto tempo si era allontanato dai settori popolari, perdendo appeal e per questo motivo perdendo anche i fedeli. Ecco, questo Papa che ha invertito un po' la rotta, sicuramente in decenni ancora i risultati non si vedono, dipenderà un po' dalla continuità. Chi sarà il prossimo Papa, se seguirà su questa scia o se tornerà a una Chiesa un po' più conservatrice come quella precedente a Bergoglio, perché questo possa succedere o no. Ecco, questo non è successo e molti se lo aspettavano, e sicuramente è un punto sul quale non ha funzionato l'effetto Bergoglio.
E quindi 10 anni di una rivoluzione con più o meno il punto di domanda, ovviamente sia sul fronte interno della Chiesa, sia come soggetto politico sui temi mondiali, politico sui temi epocali, politico anche sui temi italiani. Sono le questioni che andremo a vedere in questa trasmissione. Grazie mille di essere stato con noi in questo inizio di trasmissione, Alfredo.
Grazie a voi, buona continuazione.
Proseguiamo allora in questa prima parte su una prima questione, Bergoglio nella Chiesa, e lo facciamo con un vaticanista. Jacopo Scaramuzzi, buonasera.
Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Vaticanista di Repubblica, a cui chiedo sul fronte interno della Chiesa, possiamo parlare di una rivoluzione riuscita, ancora in corso, di una rivoluzione mancata dopo 10 anni di pontificato di Bergoglio?
Ma io sono dell'idea che più che di rivoluzione si debba parlare di riforma. Se ci si attendeva da Bergoglio una rivoluzione, poi si rimane delusi. Francesco viene eletto nel 2013, bisogna ricordare la prospettiva storica, da un conclave esasperato dei scandali che fioccavano nell'ultimo scorcio del pontificato di Benedetto XVI. I cardinali che arrivano a Roma da tutto il mondo vogliono voltare pagina, vogliono porre fine a tutte le questioni, gli abusi sessuali, gli scandali finanziari, le lotte di potere, si ricorderanno le fughe di documenti riservati finiti sulla stampa, tutti problemi che è l'analisi che emerge in modo molto condiviso a quel conclave, vengono ricondotti legati, come dire, alla italianità e alla romanità della curia dell'epoca, quindi c'è una forte spinta a cercare un uomo fuori dai giochi romani che abbia l'autorevolezza e la chiarezza di idee per fare un po' di pulizia dentro, eventualmente tagliare anche qualche testa, e così facendo, ovviamente lo sguardo è più lungo, restituire anche credibilità alla Santa Sede, alla Chiesa Cattolica Romana, e quindi rilanciare poi anche la fede, l'evangelizzazione, che è il fine ultimo della Chiesa e del Vaticano. E quindi alla fine la scelta ricade su l'arcivescovo di Buenos Aires, già anzianotto, all'epoca aveva già consegnato la rinuncia al governo dell'arcidiocesi di Buenos Aires, ma sicuramente un uomo rispettato sia da destra che da sinistra, diciamo. E Papa Francesco si mette a fare appunto quello che il mandato gli indica, cioè riformare, se si vuole, anche in profondità la struttura, la burocrazia vaticana, ma appunto penso che sia più giusto parlare di riforma che di rivoluzione, nel senso che poi Bergoglio non è un progressista scalmanato, anzi è un uomo tra i gesuiti considerato tutto sommato un conservatore, sicuramente un uomo di grande pulizia e moralità personale, che però affronta, ecco, i cambiamenti necessari in modo tutto sommato graduale e senza poi portare degli sconvolgimenti, ad esempio sul piano della dottrina, che ne dicano, diciamo, i suoi detrattori conservatori o tradizionalisti, non si può dire che abbia destabilizzato, ecco, la dottrina della Chiesa Cattolica, mentre sicuramente ha fatto pulizia dalle finanze alle lotte di potere, alla una certa sovraesposizione della curia romana, ha fatto molto, io dico ha un pochino depotenziato la curia romana per far respirare il cattolicesimo mondiale.
I temi appunto li ha già elencati in quest'inizio, no? Cioè una chiesa affarista, il ruolo delle donne, l'abisso delle molestie e della pedofilia. In questi anni abbiamo sentito più di una volta dichiarazioni e prese di posizioni anche molto forti da parte di Papa Francesco, però anche nei fatti, cioè l'asse delle cose su queste voci, è davvero riuscito a spostarle tanto da pensare che se domani non fosse più Papa la Chiesa è cambiata?
Premesso che c'è un'antica battuta di un cardinale, se non sbaglio, che diceva: non siamo riusciti a distruggerla noi la Chiesa, figuriamoci se possono farlo gli avversari esterni, quindi diciamo la Chiesa ha una lunga storia alle sue spalle e immagino un lungo futuro davanti, a prescindere da chi sia il Papa. Io penso che appunto indubbiamente ci siano alcuni temi sui quali il Papa ha impostato dei cambiamenti, ma non ha ancora portato a dei cambiamenti strutturali, o forse non era neppure la sua intenzione.
Tipo?
Lei citava il ruolo delle donne, sicuramente c'è stato un notevole incremento di presenza femminile tra i ranghi anche dirigenziali del Vaticano, però ancora, pur essendo adesso prevista proprio da una riforma voluta da Francesco, non c'è ancora, per dire, un capo di castero donna, sono tutti uomini i prefetti, così come su alcune questioni che intrecciano la sessualità umana, che sappiamo sono temi sempre molto controversi, l'omosessualità, la comunione di divorziati risposati, le coppie di fatto, il celibato obbligatorio. In tutto questo il Papa, come dire, ha aperto porte e finestre, ha aperto un dibattito, dopodiché non ha introdotto grandi novità. Forse l'unica cosa è stata concedere in alcuni casi, dopo un percorso di accompagnamento spirituale, la comunione appunto a delle coppie di divorziati risposati, ma per dire non ha toccato l'annoso tema della possibilità di concedere alle donne il diaconato, l'ipotesi di introdurre la figura dei cosiddetti viri probati, cioè uomini sposati di sicura fede che possano svolgere una funzione quasi sacerdotale. Lui ha sicuramente lasciato che il dibattito si sviluppasse. Sull'omosessualità ha usato un linguaggio completamente diverso, è il primo Papa che ha usato la parola gay, è il primo Papa che valorizza anche la pastorale nei confronti degli omosessuali, riceve in Vaticano più o meno una volta al mese, tra i vari fedeli che vanno a salutarlo, li ha invitati lui, un gruppo di prostitute transessuali del litorale romano.
Quella sua famosa frase su un aereo: se una persona è gay, chi sono io per giudicarla.
Sì, anche se poi va letta tutta quella frase, perché se una persona è gay ed è fedele a Dio, e la domanda a cui rispondeva quella frase era la domanda relativa a un sacerdote omosessuale che, come dire, aveva infranto l'obbligo celibatario, che vale per tutti i sacerdoti, quindi eterosessuali o omosessuali, e con quella frase Francesco, come dire, in realtà a leggerla bene diceva: se un sacerdote sceglie il celibato ed è fedele al celibato, può essere omosessuale o eterosessuale, non sono io che posso giudicarlo. Quindi in realtà poi alcune frasi, diciamo, hanno una grande eco, ma vanno anche circoscritte nel loro significato più preciso.
Cioè gli esterni alla Chiesa si sono aspettati troppo da uno come Bergoglio, dal punto di vista dei diritti, si sono aspettati troppo rispetto a quello che un Papa può dare?
Ma se hanno letto con un po' di disattenzione le sue dichiarazioni e l'hanno interpretato come, come dire, un leader della sinistra, sì, sicuramente si sono aspettati troppo. Però i cambiamenti ci sono stati, e ripeto, non solo un cambiamento di linguaggio, che pure è significativo, perché insomma che un Papa dica certe cose ha influsso, anche se non è un'enciclica, anche se non è magistero scritto, però ha influsso su 1.300.000.000 di persone. Penso da ultimo a una frase che lui ha detto su la necessità di non criminalizzare gli omosessuali, che, come dire, in Italia e in buona parte dell'Occidente per fortuna è scontato, ma sono paesi, ad esempio in Africa, dove vigono delle leggi di criminalizzazione degli omosessuali, leggi sostenute dagli episcopati locali. Quindi che il Papa dica vi state sbagliando, anche se non è una bolla papale, ma è un'intervista, però ha un grande impatto sulla Chiesa e sulla società. Però ripeto, su questi temi tutto sommato Bergoglio è stato attento a fare delle aperture a parole. Alcuni interventi, ad esempio sui divorziati risposati, anche disciplinari, diciamo, però non ha toccato, modificato la dottrina finora invalsa, tanto che ci sono settori progressisti della Chiesa Cattolica, penso per fare un nome al cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, che invece chiedono di essere conseguenziali e andare a cambiare anche, ad esempio, il catechismo della Chiesa Cattolica laddove si parla di omosessualità. Su però invece la governance interna, secondo me, questo Papa ha preso delle decisioni di governo che invece pesano molto sulle finanze, sugli abusi, sulle lotte di potere. Basti fare un paragone rispetto a soli 10-15 anni fa, cioè i documenti ufficiali con i quali il Vaticano, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Clero intervenivano nel dibattito pubblico, pensiamo all'epoca di Giovanni Paolo II e di Ratzinger, anche sulle questioni appunto relative alla bioetica, per esempio, ai valori non negoziabili, con pensosi e pesanti pronunciamenti ufficiali. Beh, negli ultimi 10 anni si contano sulle dita di una mano i pronunciamenti in materia, per esempio, di interesse del legislatore, il che vuol dire che il Papa ha, come dire, frenato un certo interventismo vaticano, ecco, lasciando, come dire, più spazio anche alla coscienza dei singoli e al libero dibattito politico che c'è nei vari paesi.
Venti verticale, e do il benvenuto a una teologa, la professoressa Serena Noceti. Benvenuta, professoressa.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Insegna anche all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, oltre che in altre università. Professoressa, è possibile descrivere con alcune parole chiave la Chiesa di Bergoglio oggi? Che chiesa è?
Direi prima di tutto è una chiesa plurilocata, che è divenuta effettivamente mondiale, che è uscita dalla sua fase ellenistica, europea, e che guarda la realtà a partire da diverse culture, diverse chiese, diversi continenti. Quindi direi è una chiesa che assume un volto plurale, ecco. Secondo aspetto, forse è la parola chiave del papato di Bergoglio, che è la parola sinodalità, cioè una forma partecipativa di vita della Chiesa, auspicata il più possibile coinvolgente e inclusiva nei confronti di tutti e di tutte, anche laici e laiche, che permetta di uscire da quella struttura piramidale che la Chiesa Cattolica porta con sé da almeno 1200 anni, in cui la gerarchia e il clero sono portatori di potere, di parola, di decisione, e se della Chiesa vive in una condizione di sudditi. La terza grande parola è anche una Chiesa, direi così, ricollocata nel mondo, nella storia, a confronto con le grandi domande che l'umanità porta con sé, le grandi sfide. Papa Francesco in fondo ha messo davanti da un lato alla sfida della crisi ecologica e l'ha posta davanti alle scelte personali, alle scelte collettive, politiche, fa appello radicale alla pace e al tema della giustizia. Soprattutto direi la parola fraternità, che è una in fondo delle tre parole chiave che la rivoluzione francese ci consegna, e forse la più dimenticata rispetto a égalité o alle libertà, ma che diventa una chiave di questo pontificato. Peraltro però direi che è una chiesa che vive nella transizione rispetto appunto a un modello europeo, ancora per alcuni aspetti dai tratti feudali nelle modalità di appartenenza, e che si trova inserita in un processo di confronto con la modernità, con la secolarizzazione, e che cerca una strada in questo senso. E se all'inizio Papa Francesco del suo pontificato ha sdoganato una parola importante che era diventata una sorta di tabù negli ultimi 30 anni, che è la parola riforma, ora il cammino è soprattutto un cammino impostato intorno alla parola rinnovamento, conversione, ma indubbiamente c'è questa dinamica trasformativa che si percepisce.
Povertà, accoglienza, ambiente, il no alle guerre sono anche da parte di Bergoglio un'indicazione di come può e deve essere la Chiesa oggi?
Sono indubbiamente parole per una Chiesa che deve imparare a riscoprire la sua identità di Chiesa, che è nel mondo e a servizio di un cammino dell'umanità. Quindi sono prima di tutto un appello a riscoprire la responsabilità pubblica, direi. Secondo aspetto, c'è una considerazione sia nel Laudato Si sia in Fratelli Tutti del fatto che l'amore deve sempre avere una dimensione politica. Allora è un appello a una cooperazione effettiva con tutti coloro che lottano davanti alla crisi ecologica, per la fraternità universale, che tengono davanti agli occhi una pace giusta e per questo lottano. Quindi non sono parole nuove anche per i pontificati più recenti, ma sono indubbiamente caricate della forza dei segni, rafforzate da alcune scelte molto concrete, da una parola decisa che viene più e più volte ribadita anche con la libertà che Papa Francesco ha nel dichiarare la tutela e la protezione dei diritti della persona, dei diritti umani e della volontà di pensare un'umanità che insieme apre spazi di futuro.
In cosa si può dire che è diversa da prima oggi la Chiesa Cattolica?
Rispetto forse agli ultimi due pontificati, siamo passati da una fase in cui si è voluto consolidare il volto della Chiesa dopo tante sperimentazioni immediatamente dopo il Concilio Vaticano II, a una forma di rimettersi in cammino, essere un popolo e un popolo in cammino. Il secondo aspetto è questa parola popolo di Dio, la definizione che il Concilio Vaticano II aveva scelto per la Chiesa come definizione primaria, era scomparsa dal 1985, era diventata una parola non più utilizzabile per i rischi che venivano indicati di letture nazionalistiche oppure di letture marxiste legate al termine popolo. Papa Francesco adotta questa prospettiva. Poi la terza forse riguarda la teologia, perché 30 anni precedenti c'è stato grande sospetto per la teologia, una sorta di anche autocensura, una teologia in esilio rispetto al dialogo culturale e per tanti aspetti limitata e vincolata da un controllo ferreo da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma direi non solo. Papa Francesco invece ha riaperto lo spazio di una ricerca, di un dibattito franco, quella che lui prospetta è una teologia impegnata, trasformativa e coinvolta nel divenire della Chiesa, a partire anche proprio dalla vita delle parrocchie e delle comunità ecclesiali di base, dei contesti in cui si fa anche una teologia popolare. E questo clima di libertà nella ricerca sta permettendo anche dibattiti franchi su terreni e temi che fino a veramente 10 anni fa sembravano un tabù assoluto, dei sogni che rimanevano lontani.
Però lei, professoressa, li ha già elencati: laici, donne, omosessualità, celibato obbligatorio. Il Papa ha parlato spesso con parole anche nuove rispetto a prima, però decisioni operative non ce ne sono state. Perché?
Io penso che dipenda in parte dalla sua provenienza, dal contesto di origine latinoamericano. Quindi lui opera permanentemente intorno a una correlazione tra la prassi e la determinazione in documenti di progetti, orientamenti, principi. E sempre primo passaggio è sulla prassi, una verifica della prassi, una determinazione dei documenti. E l'ulteriore gioco è legato al rapporto tra la dimensione del segno e la dimensione della parola. E quindi è tipico, secondo me, di questa prospettiva di natura operativa, appellare alla coscienza, quindi alla conversione, però con la fatica di un processo trasformativo.
Insomma,
mentre penso
il Papa
che
spera
le modalità
che...
in culturazione chiedano una riforma strutturale, e i temi che lei citava, la parola dei laici chiede anche di essere una parola decisionale, la parola donne non può essere semplicemente un appello al riconoscimento dell'apporto femminile nella vita della Chiesa o nella vita della società, e non può neanche ridursi a semplice cooptazione di alcune in posti di responsabilità. Papa Francesco in questo, rispetto ai pontificati precedenti, ha aperto effettivamente una nuova prospettiva e ha mostrato una diversa sensibilità, però non è sufficiente.
Ma perché, per esempio, non c'è ancora il diaconato alle donne? Perché la prassi ha impedito a Francesco di procedere su questa strada, o perché invece non è ancora un orizzonte immaginabile?
Allora, l'orizzonte di per sé è immaginabile dal punto di vista teologico. C'è stato il sinodo per l'Amazzonia, in cui sono state le chiese, le diocesi, i vescovi che hanno chiesto di ordinare uomini sposati, hanno chiesto di ordinare donne al diaconato. Proprio in questi giorni il cammino sinodale tedesco ha riproposto questa domanda e lo ha richiesto. Io penso che dipenda dal fatto che il tema chiede uno spazio di dibattito al massimo livello e di confronto anche tra i vescovi, oltre che nel contesto teologico, ma Papa Francesco ha un problema di fondo, che è la leadership debole dei vescovi e dei preti. Ci vorrebbe un maggior rafforzamento, un empowerment, direi, di queste figure strategiche per il progetto di riforma di Papa Francesco. Certo, il diaconato alle donne costituirebbe un passaggio sostanziale e si offrirebbe uno spazio di azione, di parola, di presenza, che veramente offrirebbe un processo di riforma strutturale profondo.
Ma secondo lei, Bergoglio,
radicalmente bisogno.
Ma secondo lei,
però, che non possa valere per tutto il mondo. La sfida grande che Papa Francesco sta dando alla Chiesa è quella anche di una differenziazione tra i diversi continenti. Quindi io spero che il percorso sinodale permetta in alcuni paesi, in alcuni continenti, di fare questi passi laddove la cultura e la vita ecclesiale lo richiedano. In altri paesi, continenti, in cui il ruolo delle donne, il riconoscimento delle coppie omoaffettive non sono, diciamo, sentiti o avvertiti come adeguati per la cultura o per l'esperienza ecclesiale, non si faccia questo passo, ma che non si blocchino altri percorsi.
Cioè, la prassi della Chiesa ancora sta facendo capire a Bergoglio: stai fermo.
No, che ci sono diverse velocità, perché ci sono diverse culture, ed è giusto anche che il Papa, che deve salvaguardare l'unità nella Chiesa, apra un'unità sinodale, plurale, però salvaguardando appunto l'unica Chiesa cattolica, ma in una pluralità possibile e sostanziale. Penso che questo possa essere una prospettiva significativa e praticabile.
Lei conta che entro la fine del pontificato di Bergoglio diventeranno anche segni e decisioni alcune delle cose di cui abbiamo parlato?
È molto difficile rispondere a questo, perché non sappiamo quanto durerà il pontificato di Bergoglio, e il secondo aspetto dipende dal percorso sinodale, secondo me, che in questo momento è in atto. Il Papa non vuole operare direttamente su tutto, questo è abbastanza evidente nel pontificato, ma ha voluto attivare dei processi che per certi aspetti oltrepassassero l'isolamento della figura del Papa come decisore ultimo e isolato rispetto al processo ecclesiale. La sinodalità è questo.
Serena Annoceti, la ringrazio moltissimo.
Anch'io la ringrazio per questa opportunità e ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Denti Verticale era la teologa Serena Annoceti. Ci fermiamo per uno stacco, poi affrontiamo un secondo capitolo. Denti Verticale, questa sera dedicata ai 10 anni di Bergoglio Papa. In questa seconda parte proviamo a vedere una seconda questione, il Bergoglio politico, diciamo così, la sua voce spesso isolata a livello mondiale sul no alle guerre, l'accoglienza, l'ambiente, ma anche le cose che dice o che non dice sui diritti e sui valori. E vediamo come gli altri si rapportano con lui, gli altri dentro la Chiesa e gli altri fuori dalla Chiesa. Benvenuti a Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega.
Buonasera.
E benvenuto a Stefano Arduini, direttore della rivista Vita.
Grazie, buonasera.
Della figura di Bergoglio e del suo ruolo, anche come leader politico, diciamo così, molto si è scritto, si è detto, fortunatamente anche da prospettive differenti. Arduini, comincerei con lei. Voi su Vita, che è una rivista cattolica, per questi 10 anni di pontificato, uscite con un numero dove di fatto parlate di Bergoglio come di una figura ponte tra pensiero religioso e pensiero laico, e ospitate anche molti contributi di figure che vengono tradizionalmente dal mondo laico, anche di sinistra direi, e che vanno in quella direzione. Ce lo spiega?
Faccio una precisazione però. Vita in realtà non è una rivista cattolica, è un sito che nasce nel terzo settore. Siamo di proprietà di soggetti non profit. Come dire, nel nostro comitato editoriale per dire ci sono soggetti come Arci, come Ampas, come Lega Coop, che hanno una matrice assolutamente laica di sinistra.
Oltre a
soggetti che invece vengono da quell'area cattolica. Però diciamo il filo rosso che ci tiene assieme è un po' questo mondo dell'attivismo sociale, no? Nel cui genera la nostra rivista. Poi venendo invece alla domanda, noi abbiamo deciso di fare questo numero dedicato a un personaggio, è una cosa che facciamo praticamente mai, quasi mai, e l'abbiamo dedicata a Francesco chiamandolo fratello Papa, no? Perché devo dire che lui in questi 10 anni ha segnato un po' il pensiero sociale, la visione sociale, e quindi anche ha segnato un po' la vita quotidiana di chi di sociale si occupa e di chi col sociale ha a che fare tutti gli anni. Lo ha fatto con dei tratti caratteristici importanti. Tu mi permetti di darti del tuo, se sei un collega, citavi alcuni autori che firmano questo pezzo. Ci sono autori cattolici come due professori come Zamani e Bruni, che sono due economisti che arrivano da quell'ambito lì, però ci sono anche appunto alcuni osservatori: Carlin Petrini, Ritan Armeni, Bernardini dei Radicali, Paola Concia, insomma di tutto il movimento dei diritti LGBT, che hanno colto in lui un segno di novità, un segno di novità importante, che ha alcune caratteristiche. Siccome ci sono 2 o 3 tratti che sono assolutamente distintivi e che segnano questi primi 10 anni di pontificato e di pensiero sociale, inteso in senso largo. La grande forza, credo io, di questo Papa è che è un pensiero, un Papa che assolutamente sconfina rispetto a quello che sono una platea semplicemente di cattolici o di praticanti. È un Papa che assegna il pensiero dei nostri tempi in modo indelebile, insomma.
E su questo sconfinamento, allora, Cinzia Asciuto, voi su Micromega invece avete ospitato più volte interventi anche, mi permetto di dire, molto caustici, che in qualche modo accusano un certo pensiero laico, anche un certo pensiero di sinistra, di genuflessione quasi, più che di consonanza e di accoglienza rispetto alla figura e al pensiero, all'impostazione di pensiero come quello di un Papa cattolico, anche come Bergoglio.
Sì, noi diciamo siamo rimasti un po' sorpresi in questi 10 anni dalla folgorazione che questo Papa ha provocato in quel mondo, proprio in quel mondo appena citato da Arduini, in quel mondo laico, di sinistra, progressista, che ha visto in questo Papa una specie di leader. Ne capiamo le ragioni, naturalmente, un mondo orfano di ideologie e di leader. Naturalmente trova in questo Papa facilmente un punto di riferimento, però se si va a vedere nel concreto quello che questo Papa ha fatto e ha detto, quindi entrambi gli aspetti sia della comunicazione sia dei fatti concreti, di così di sinistra, di così rivoluzionario questo Papa ha davvero poco. Diciamo, sono 2 gli aspetti che hanno ammaliato l'opinione pubblica di sinistra in questo Papa. Uno sono i temi che richiamava prima Arduini, quelli sociali, no? Questo Papa ha posto molto l'attenzione sulle questioni sociali e ambientali, e questa forse è davvero la novità più rilevante. Questo è un Papa sicuramente che ha sottolineato l'importanza della difesa della natura. Però sul piano della dottrina sociale strettamente intesa, magari con toni diversi, magari con enfasi diverse, però la dottrina sociale della Chiesa è più o meno sempre stata quella di un'attenzione ai poveri, di un'attenzione alle classi sociali più disagiate, di una denuncia degli aspetti più sfrenati dell'economia capitalista. Quindi su questo non ci sono grossissime novità, e l'atteggiamento diciamo della Chiesa e del Papa è tipico appunto della Chiesa, non certo di una posizione politica tra virgolette rivoluzionaria. Non propugna certo la lotta di classe, propugna l'assistenza, la carità per i poveri, quindi nulla di nuovo da questo punto di vista. Quello che è ancora però più sorprendente è che si è fatto passare questo Papa come un Papa moderno, addirittura sui temi etici e dei diritti civili. E questo secondo me è assolutamente sconvolgente, perché al di là di alcune questioni, mi verrebbe da dire di maquillage comunicativo, io in questi 10 anni di pontificato non ho ancora visto una donna sacerdote, non ho ancora visto una riscrittura del catechismo della Chiesa Cattolica nella quale l'omosessualità continua a essere definita un disordine. Certo, gli omosessuali vanno accolti esattamente come vanno accolti tutti gli esseri umani nella dottrina della Chiesa, perché siamo tutti figli di Dio, quindi si rifiuta la discriminazione, ma sul piano dottrinario non c'è nessun cambiamento concreto, neanche su questi temi.
Però uno potrebbe dire che è una situazione per assenza di compagni di viaggio, nel senso che Bergoglio non si è mai posto come figura lui rivoluzionaria su questi temi, sono eventualmente i compagni di viaggio che mancano.
Su questo sono totalmente d'accordo, io ho sempre scritto, ogni volta che ho avuto l'occasione, che naturalmente il problema non è il Papa, ma sono i papisti di sinistra, nel senso che il Papa fa il Papa, è il capo di una istituzione profondamente e intrinsecamente conservatrice, che però, e questo Bergoglio lo ha interpretato molto bene, è molto capace di adattarsi ai tempi. D'altro canto è un'istituzione che regge da 2000 anni, un motivo ci sarà, però è un'istituzione in sé profondamente conservatrice, e su questo, in questo non c'è assolutamente nulla di male. Il Papa, ripeto, fa il suo lavoro. Quello che sorprende è l'atteggiamento di chi invece dovrebbe sottolineare la necessità della laicità dello Stato, la necessità di una distanza anche da alcune posizioni profondamente reazionarie della Chiesa Cattolica. Ne cito una per tutte: il Papa in questi 10 anni ha continuamente ribadito che l'aborto è un omicidio e che le donne che abortiscono sono come quelli che ingaggiano un sicario per risolvere un problema.
Arduini, è difficile essere una figura ponte se mancano entrambe le rive del fiume, diciamo, da collegare.
Sì, diciamo che il Papa rimane il Papa, no? Non si può chiedere di non svolgere la funzione che ha. Io però faccio fatica a non vedere in Francesco una figura di rottura. Cioè, questo qui è un Papa che sceglie un nome che nessun altro prima, una storia millenaria, aveva scelto. E dietro quel nome lì c'è una visione, non è che non ci sia una visione. Poi possiamo dire che non è un Papa militante, su questo sono d'accordo. Però sicuramente è un Papa che su alcuni punti segna una grande discontinuità. Cioè è il Papa che ti dice che la cosa importante è, appunto, al di là della militanza, quindi al di là della rappresentanza e della mobilitazione, c'è un tema di stare con, di stare in prossimità, di stare vicini. Questo è il Papa che più di ogni altro ha visitato le carceri. È il Papa che più di ogni altro, noi lo cantiamo, ha avuto momenti di incontro con tutto l'associazionismo delle persone con disabilità. Questo è un Papa che ha cambiato totalmente la funzione delle elemosiniere, no? Konrad Krajewski, il cardinale, che ha mandato a riaccendere la luce a un gruppo di 400 indigenti romani, piuttosto che ha mandato in Ucraina sotto le bombe a dare assistenza alle popolazioni.
Però Arduini, si potrebbe dire, questa è una situazione, certo, in cui c'è un Papa che recupera, diciamo, l'umanesimo profondo a fronte di un mondo che va verso la disumanizzazione. Quindi il Papa, come dire, si staglia come figura quasi unica che recupera un umanesimo che è il resto della cultura mondiale che lascia
andare. Sono d'accordo, ma credo che questo però sia un valore. Il problema è che è l'unico, che, diciamo, anche il popolo della sinistra, come dire, anche dei nostri lettori e del mondo che noi raccontiamo proviene da lì, come dicevo all'inizio, si è riconosciuto in questo Papa, proprio perché probabilmente non c'è nessun altro. Però questo ovviamente non è, come dire, un problema suo. E poi teniamo conto di un'altra cosa, no? Questo qui è un Papa che vive la prossimità, che ha fatto della prossimità una parola d'ordine, direi anzi addirittura della fraternità in contrapposizione a fratellanza. Fratellanza fosse una parola che potrebbe usare l'attuale Presidente del Consiglio, no? Di essere fratelli e figliati amico. La fraternità è qualcosa di diverso, è qualcosa che anche qui sconfina, perché tu sei fraterno e la fraternità è una cosa che ti avvicina all'uomo, alla donna, insomma a qualsiasi essere umano, no? E soprattutto che questo è un Papa che giudica. Non è un Papa dottrinale, molto diverso da Benedetto XVI, è molto diverso da Giovanni Paolo II. Uno era un Papa geopolitico, ragionava su, come dire, i grandi piani internazionali. Benedetto era un Papa teologo, un Papa di dottrina. Questo è un Papa del fare, che è andato da Lesbo a Lampedusa, insomma è un Papa che ha toccato i veri luoghi del sociale, come nessun altro leader che sia di destra o di sinistra ha fatto in questi 10 anni. Non vedere una discontinuità in questo, secondo me, vuol dire essere ciechi.
No, sentivo Cinzia Fiuto che stava...
Prego. Sì, È verissimo, la discontinuità io la vedo, ma appunto io sono su questo completamente d'accordo con Arduini, è una discontinuità tutta interna alla storia della Chiesa. I papi si susseguono e naturalmente ciascuno porta il proprio, è del tutto evidente che Papa Francesco è molto diverso da Papa Ratzinger, ma come, proprio come personalità, adesso non la voglio buttare un po' sul banale, ma insomma uno è argentino, uno è tedesco, quindi potrebbe anche dipendere un po' anche da questi caratteri nazionali. Sono diverse, diverse personalità, diversi anche interessi, diversi accenti, su questo non c'è nessun dubbio, ma sono tutte discontinuità anche profonde, anche importanti, ma tutte interne alla storia della Chiesa. Dal punto di vista esterno, invece, dal punto di vista dell'effetto, delle conseguenze esterne, sociali, perché la Chiesa cattolica è un'istituzione che ha un effetto e delle conseguenze anche al di là dei propri stretti confini, non si vedono grossissime novità e non si capisce per quale motivo questo leader, che può essere più simpatico, può essere più attento ad alcune tematiche che ci stanno a cuore, ma che non si capisce come possa diventare un leader addirittura della sinistra. Torno a sottolineare i due temi che sono secondo me cruciali: come possano delle donne di sinistra considerare questo Papa un alleato, per me è davvero un mistero. Non è stato Micromega a titolare così, ma è stato Avvenire a titolare, se ricordo bene, proprio l'aborto è un omicidio. Il Papa, due punti, l'aborto è un omicidio. Queste sono le parole del Papa, questo è il suo pensiero legittimissimo che sta perfettamente dentro la dottrina della Chiesa. Quello che io non capisco è come possano donne laiche di sinistra femministe individuare in questa personalità un leader, è un punto di riferimento politico.
Chiedo ad Arduini, anticipando anche questo, mi sembra che ci sia come un rischio di un'enorme testa coda, cioè i precedenti papati che hanno attratto quello che si chiamavano gli atei devoti, una consistente cultura della destra che rientrava nel riconoscersi in questo, Bergoglio che adesso assimila invece quell'altro fronte e in qualche modo il papato che resta quasi come l'unica contro ideologia rispetto a un mondo che va da un'altra parte. Ma poi lì mi tengo un'altra domanda per Cinzia Sciuto, perché addirittura c'è chi ha notato, e addirittura anche se non ricordo male su Micromega, che poi insomma c'è chi non vede che poi forse una certa forma di cattolicesimo compassionevole, mi sembra lo si chiamasse, può essere vista quasi come l'altra faccia del neoliberismo, che è quello invece nei confronti delle quali spesso Bergoglio parla. Ma insomma, prima chiedo ad Arduini invece il commento su quello che aveva appena
sentito. Allora, sulla questione, chiedere a un Papa di essere a favore dell'aborto mi sembra fosse eccessivo. Però sul ruolo della donna e del Papa io vi invito davvero, c'è un pezzo di Ritan Armeni, con la storia che ha Ritan Armeni, che in qualche modo ragiona su questo. Non è un pezzo, non è come dire un pezzo inchinato. Sostanzialmente lei dice: Papa Bergoglio non ha fatto della donna una questione sociale, mentre lo ha fatto per esempio della povertà, per esempio l'ha fatto della questione dello scarto, l'ha fatto della questione dell'economia, però mai in questo momento ha aperto spazi di protagonismo dentro la Chiesa, aspetta, diciamo il clero è fuori, diciamo, nel mondo dei credenti, mai ha aperto spazi che le donne dovranno occupare, quindi restituendo un protagonismo alle donne, una possibilità, una chance, un'occasione alle donne che nessun altro Papa ha mai offerto. E questo lo scrive appunto Ritan Armeni. Io mi fermo qui anche perché giocherei obiettivamente in trasferta rispetto. Però fatemi dire una cosa: quando si dice che il Papa segna il pensiero del sociale, lo segna facendo azioni, cioè noi abbiamo appena ricordato nel 24 di febbraio un anno dall'invasione russa in Ucraina e la guerra che ne è seguita, no? Lui su questo tema ha giocato secondo me un ruolo importante anche per, come dire, l'evoluzione del pensiero diciamo così pacifista di questo anno, no? Lo si può sintetizzare così: si è passati, e lo ha fatto tutto questo mondo nelle sue varie componenti, in grande parte, da un pacifismo di rappresentanza, quel pacifismo che, consentitemi la volgarità, si accontentava, cosa che abbiamo fatto tutti, giustamente, di andare in piazza a protestare, a un pacifismo invece che è stato quello dei pacificatori, delle tantissime organizzazioni di stampo cattolico, di stampo laico, di sinistra, meno di sinistra, che in questo anno hanno preso, si sono abboccate le mani e sono andate a portare aiuti, non solo a portare aiuti, a stare con gli ucraini sotto le bombe, per condividere quei monumenti, quello stato, quell'ansia, quella paura, quella drammaticità con loro. Ci sono state tante reti che sono nate in questo anno, Stop the War, gli amici del MEAN, di cui anche Vita ha fatto parte, e questa cosa qua ha creato una comunanza con la società civile ucraina, che è fatta non solo di chiesa ma anche di associazioni e di tanti comuni, di piccole cittadine e cittadine ucraine, che potrà essere, credo io, poi il ponte della ricostruzione, che dovrà essere non solo una ricostruzione materiale ma anche ovviamente una ricostruzione del popolo e delle persone. Questa cosa qua il Papa l'ha segnata fortemente, no?
Ma questo,
non accontentandosi.
Su questo torno a Cinzia Asciutto, sembra, glielo chiedo, che appunto la spinta e il bisogno di umanesimo contro così i cascami perversi dell'impostazione neoliberista globale eccetera e si ritrovi un solo giocatore, che è questo, per mancanza di una cultura dei diritti, possiamo dirla così, che si contrapponga invece a quei cascami perversi del neoliberismo.
Ma sì, ma è evidente che il mondo progressista di sinistra si trova completamente orfano. Questo però, come dire, non può giustificare il rivolgersi a figure che comunque di progressista non hanno nulla, perché, come accennavi poco fa tu, il cattolicesimo compassionevole, come l'hai definito, non mette però in discussione l'ordine sociale ed economico, è un atteggiamento di attenzione e carità nei confronti dei poveri. D'altro canto, dei poveri è il regno dei cieli, si lavora per l'assistenza, per la carità, e naturalmente non metto minimamente in discussione il grandissimo lavoro che moltissimi volontari delle associazioni cattoliche, ma anche non cattoliche, fanno di assistenza ai poveri. Però non c'è nella dottrina di questo Papa una dottrina come poteva per esempio essere quella della teologia della liberazione, che anzi questo Papa ha scontato.
Però uno potrebbe dire, meno male che almeno lui però almeno dei poveri parla, sì, perché questo, gli altri però, li odiano, dire, i poveri.
Ma siamo d'accordo, però insomma ci si accontenta, va bene. Prendiamo di nuovo
faccio solo una cosa. Così andiamo a discussione. Un altro degli interventi che aspettiamo subito è Chiara Saraceno, no?
Sociologa, sì.
Sociale viene dalla cultura di sinistra, no? Mi sembra, voglio dire. Lei dice che questo Papa, proprio sulla povertà, è tutt'altro che compassionevole, perché fa un salto culturale importante. Dice, da questione individuale che ti ispira compassione, no? Quindi la richiesta d'aiuto, tu vedi una persona in difficoltà, se sei una persona di buon cuore cerchi di aiutarla, diventa una questione invece universale, una questione sociale, cioè l'ingiustizia di una società che ammette la povertà. Cioè distingue tra la persona povera e la povertà.
E una macchina che crea povertà.
Esatto.
Asciutto, prego, proseguendo.
Sì, però è anche vero che, voglio dire, ripeto, io però non ho mai sentito papi che hanno, come dire, condannato la povertà se non siano stati dalla parte dei poveri. Naturalmente questo Papa, ripeto, lo fa con accenti diversi, con accenti che ci possono piacere di più, ma tra l'altro non avendo, diciamo, un potere diretto per modificare lo stato di cose, rimaniamo sempre sulle enunciazioni di principio. Mentre, per esempio, quando si tratta di leggi italiane sui diritti civili, la Segreteria di Stato Vaticana, non la Conferenza Episcopale Italiana, che si può ritenere essere in parte in disaccordo col Papa, ma la Segreteria di Stato Vaticana prende carta e penna e scrive all'ambasciata italiana ricordando il concordato contro il DDL Zan che era in discussione. Quindi quando si vanno a toccare le questioni a cui la Chiesa tiene di più, si rivela tutta il suo portato conservatore. E ripeto, anche su, per esempio, la questione delle persone omosessuali, è chiaro che è preferibile un Papa misericordioso che sottolinea come tutti i peccatori, inclusi gli omosessuali, vadano accolti e non discriminati. Meglio una posizione di questo genere di uno che li voglia mettere sulla croce. Però, ripeto, in 10 anni di pontificato non è stata cambiata una virgola nel catechismo della Chiesa Cattolica, che continua a definire un disordine l'omosessualità. Nel 2016 questo Papa ha firmato una dichiarazione congiunta con il patriarca di Mosca, Kirill, l'attuale ideologo religioso di riferimento di Putin, in cui si ribadiva la comunanza su questa dottrina, per esempio sulla questione sia dell'aborto sia delle persone omosessuali. Ricordo un ultimo fatto che dovrebbe far indignare le personalità di sinistra e progressiste. Quando nel 2015 ci fu l'attentato a Charlie Hebdo, questo Papa disse che, chiaro, condanniamo la violenza, però se mi si offende la mamma ti devi aspettare un pugno. E ricordo che questa posizione il Papa la disse un po' subito dopo, ma poi la ripeté un anno dopo, a freddo, quindi aveva avuto tutto il tempo eventualmente di riflettere sul fatto che era stata assolutamente inopportuna, la ripeté un anno dopo in occasione della visita del presidente iraniano, dell'allora presidente iraniano, con il quale ribadì anche con lui la comunanza di visioni sulle questioni della famiglia, dei diritti civili e delle questioni etiche. Questo è l'orizzonte ideologico e culturale anche di questo Papa.
Arduini direbbe, beh, il Papa fa il Papa e fa il suo, casomai è come gli altri lo guardano che dovrebbe interrogare gli altri, Arduini, così no, poi andiamo a chiudere.
Sì, no, mi sembra anche un po' una semplificazione, cioè una comfort zone questa, no? Invece questo qui è un Papa che ti sfida ad uscire dal comfort zone, e mi rendo conto che anche dal punto di vista, come dire, del pensiero non sia cosa semplice. Io tra l'altro sono un grande ascoltatore di Radio Popolare, e proprio su Radio Popolare ho sentito da sinistra tantissime critiche a Didier Zan, no? che è stato citato prima.
Certo, mondo anche noi, anche io stesso.
No, anche voi, no, ma certo. Che poi il mondo è complesso, criticare quella proposta di legge non significa essere di destra.
No, ma non dicevo questo, io che ho criticato il Didier Zan non dispongo di una segreteria di Stato che possa scrivere una nota ad
ne dispongo anch'io.
C'è una commissione di poteri, lei ammetterà che la Chiesa italiana è una istituzione, non è un'agenzia culturale semplice come può essere la mia rivista o la sua rivista, no? È un'istituzione molto più potente, a cui capo c'è questa persona di cui oggi parliamo, che quindi non è un povero filosofo cammina e predica, è il capo di uno Stato che ha anche un'influenza anche politica nel nostro paese.
E a proposito di comfort zone, se posso permettermi come chiosa prima di salutarvi, anche mettersi nella posizione di Sciuta e di Micromega nel richiamare il pensiero laico ostinatamente a fare il suo lavoro, ecco, su comfort oggi non è proprio tanto. Mi sembra che il mondo stia andando a volte in direzioni differenti.
Sì, è una grande fatica a portare avanti un pensiero illuminista e razionale in questo periodo. Ha ragione.
Se ne colgono tutti gli estremi. Intanto però grazie mille di essere stati con noi, Cinzia Asciuto, la condirettrice di Micromega, e Stefano Arduini, direttore di Vita.
Un saluto, arrivederci.
Grazie.
C'è bisogno di ripudiare la guerra. Luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove i potenti decidono e i poveri muoiono.
La guerra è una pazzia.
I leader politici, per favore, ascoltino la voce della gente che vuole la pace.
Abitanti di Lampedusa e Linosa, voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà. Grazie.
Non è tempo di indifferenza, lo vediamo in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l'educazione, è una distruzione, o siamo fratelli o crolla tutto.
Venti verticale. C'è ancora una domanda, Jacopo Scaramuzzi, vaticanista di Repubblica, questo vorrei chiedere: i migranti, i poveri, l'ambiente, le guerre, ma anche nella Chiesa trova degli oppositori interni a questa sua impostazione, Bergoglio?
Ma sicuramente sì, c'era una storica statunitense che ha detto: Bergoglio non ha espulso i conservatori dalla Chiesa Cattolica, ma ha bloccato il loro tentativo di espellere tutti gli altri dalla Chiesa Cattolica. Quindi ancora oggi ci sono, ovviamente, ed è anche legittimo che ci siano conservatori, reazionari, tradizionalisti nella Chiesa Cattolica, che però, come dire, nei due pontificati precedenti si trovavano ben rappresentati, si trovavano al centro, ecco, del magistero. Questo Papa, che come ogni papa porta con sé anche una sua sensibilità personale, gesuita, argentino, latinoamericano, molto impegnato all'epoca già a Buenos Aires nella pastorale dei poveri, dei migranti, delle prostitute, dei carcerati, nipote a sua volta di migranti, insomma ha portato chiaramente un suo timbro di apertura e di sensibilità a tutti questi temi, come se non avesse cambiato significativamente la posizione rispetto ai suoi predecessori sui temi come l'aborto, per esempio. Però, mentre i suoi predecessori citavano l'aborto, i valori non negoziabili, in 9 discorsi su 10, lui li cita in 1 discorso su 10, e negli altri discorsi appunto parla di tutti altri temi: lavoro, migranti, povertà, allargando anche poi il margine di azione della Chiesa Cattolica. E in questo modo sicuramente porta il suo timbro al pontificato, ma fa anche un'operazione politica, se vogliamo, molto intelligente, nel senso che si fa un po' portavoce di quello che si può chiamare il Global South, il grande sud globale del mondo, dove il cattolicesimo cresce, a differenza che in Europa, dove il cattolicesimo decresce, ma anche nel Nord America, invece il cattolicesimo sta aumentando proporzionalmente in Asia, ma ancora di più in Africa. La maggioranza dei cattolici del mondo vive nelle Americhe, in America Latina, in America del Sud, quindi in realtà, diciamo, al di là del suo tratto caratteriale e personale del biografico, però Jorge Mario Bergoglio ha chiuso un'epoca in cui il cattolicesimo era molto concentrato in Europa, per aprirlo a delle istanze che vengono da zone del mondo dove i cattolici sono maggioranza o aumentano molto velocemente.
Gli oppositori interni a Bergoglio stanno peggio oggi, possiamo dire?
Diciamo che dopo la morte di Benedetto XVI, e forse non è stato molto notato, ma negli stessi giorni è morto uno dei capofila conservatori dell'opposizione curiale al Papa, il cardinale australiano George Pell. Ecco, dopo quel frangente in cui sono morti due punti di riferimento indubbi della galassia conservatrice, gli oppositori conservatori sono un po' spaesati e sono, come dire, alla ricerca di un nuovo punto di riferimento. Anche lì il gesuita Bergoglio non ha decapitato l'opposizione, anzi, tutto sommato, rispetto ai suoi predecessori, ha lasciato che i suoi oppositori si esprimessero molto liberamente, pubblicamente, senza tutto sommato né punirli né silenziarli. Però sicuramente nel corso di 10 anni, ad esempio, se uno guarda le nomine dei nuovi cardinali, ha impresso un suo timbro sulla nuova leadership della Chiesa Cattolica Mondiale.
Lei prevede a breve delle dimissioni possibili di Bergoglio?
No, non le prevedo. Il Papa è intervenuto lui stesso varie volte su questo tema, con dichiarazioni che, diciamo, a uno sguardo un po' esterno possono essere anche sembrate un pochino contraddittorie, ma io credo che ormai il quadro sia molto chiaro. Cioè, questo Papa ha 86 anni, è consapevole che di essere nella fase finale della vita, quindi non possiamo prevedere ancora moltissimi anni di pontificato, ma nonostante le sue difficoltà di deambulazione, c'è un problema al ginocchio, lui stesso ripete sempre: non si governa con il ginocchio, ma si governa con la testa. Non ha intenzione di dimettersi. L'unico motivo per cui si dimetterebbe sarebbe se a un certo punto si rendesse conto di non essere più in grado con la testa di governare, cioè se si sentisse impedito, poco lucido, poco consapevole. Allora, piuttosto che delegare il potere papale alla Curia Romana, sicuramente si dimetterebbe. Ma altrimenti io credo che andrà avanti, forse rallentando un pochino i ritmi, ma assolutamente convinto ad andare avanti, in particolare per portare avanti il sinodo mondiale che ha lanciato un paio di anni fa e che si concluderà nell'ottobre del 2024. Poi già pensa a dei viaggi in Mongolia, a Marsiglia, a Lisbona, insomma, diciamo, mi sembra che tutto vada nella direzione di continuare questo governo finché diciamo, la salute lo assisterà. Per ora io non prevedo dimissioni, né mi sembra che qualche acciacco di salute faccia prevedere un peggioramento della sua situazione fisica.
Jacopo Scaramucci, la ringrazio moltissimo di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Venti verticale.
10 anni di Bergoglio Papa è il punto di domanda su cosa sono stati questi 10 anni. Noi ci fermiamo qui nella trasmissione. Vi ricordo a ritroso gli ospiti che hanno partecipato: il vaticanista di Repubblica Jacopo Scaramucci, Cinzia Asciuto, condirettrice di Micromega, il direttore di Vita Stefano Arduini, la teologa Serena Noceti e il nostro collaboratore Alfredo Somoza. Da me, Massimo Bacchetta, grazie per l'ascolto. Venti Verticale, ci risentiamo lunedì prossimo. Buona serata.